Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordo di San Giovanni Evangelista è legato al Vangelo e al dono del Vangelo e delle lettere giovannee. Ringraziamo il Signore per questo grande dono per la nostra fede.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 1, versetti 1-4. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 20, versetti 1-10. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. E disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò e vide i teli là, ma non entrò. I teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che egli, cioè, doveva risorgere dai morti. I discepoli, dunque, se ne tornarono di nuovo a casa. Parola del Signore. Abbiamo meditato e ancora tornerà il prologo del Vangelo di Giovanni. E oggi, in modo speciale, abbiamo l'inizio della sua prima lettera. Sono due brani molto importanti e anche se il Vangelo è preso dal Vangelo della Risurrezione, ma c'erano tante pagine possibili. Ecco, vediamo, diciamo una parola su queste scritture che tutta la tradizione collega giustamente con un discepolo e un testimone oculare della vita di Gesù. Come sapete, già nell'antichità, che questo discepolo fosse poi il figlio di Zebedeo è un problema, però la tradizione liturgica lo lega al figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni, il fratello di Giacomo, uno dei tre che Gesù spesso sceglie fra i dodici. Tuttavia fin dall'antichità c'è anche un'altra idea su questo discepolo, perché il Vangelo e anche le lettere sono anonime. Questo discepolo non c'è il nome, non viene mai detto. Ecco, diciamo, comunque noi ci rifacciamo alla tradizione e alle scritture che abbiamo ascoltato.
Ma provo a dire qualcosa io, ma una cosa che mi colpisce sempre quando leggiamo questo tratto della lettera di Giovanni, perché il motivo di questo annuncio è che ci sia questa comunione, perché dice: quello che abbiamo veduto, udito, noi lo annunciamo a voi perché anche voi siate in comunione con noi. Quindi mi chiedevo, cioè è proprio è questo annuncio, questo trasmettere quello che gli apostoli hanno potuto vedere, udire, toccare, che anche a chi lo riceve, cioè questa trasmissione dell'annuncio crea questa comunione, cioè li fa entrare in un certo senso in questa comunione, che poi è la comunione, come dice dopo, con il Padre e con il Figlio suo. E no, non è che sappia dire di più, però mi sembrava insomma una cosa molto molto importante proprio rispetto all'annuncio della fede, che crea questa comunione tra chi trasmette e chi riceve. E poi c'è, ecco, l'altro motivo è perché, ecco, queste cose vi annunciamo perché la nostra gioia sia piena. Quindi è la gioia, non dice la nostra, non la vuol, sì, la nostra gioia sia piena. Quindi c'è la gioia cioè il poter comunicare questo annuncio è motivo di pienezza di gioia.
Ma io sottolineo solo questa espressione parola di vita, no? Cioè, versetto primo, le nostre mani hanno palpato riguardo alla parola di vita. Quindi, cioè, non è che non si sa bene cosa dire, però insomma quel Logos che all'inizio del Vangelo di Giovanni aveva avuto quell'introduzione così solenne, no? Perché la parola era presso Dio, eccetera, eccetera, la parola era Dio, qui mi sembra che sia un po' una specificazione, cioè che in questa lettera, come dire, la veda e la studi, non so come, la trasmetta sotto questa angolatura, parola di vita, oppure parola che è vita, parola viva, forse si può anche dire, non lo so, insomma. Comunque questo che loro hanno toccato riguardo, quasi un pezzo, quasi un lambire, questa parola viva di vita, a me così ha fatto venire in mente l'inizio della Genesi, perché in qualche modo c'è il contrario, cioè quando il diavolo dice, il serpente dice, non morirete affatto, no? E invece sono morti. Ecco, qui mi sembra che sia l'estremo opposto, cioè a questo punto c'è questo annuncio, questo dire: noi abbiamo visto la vita, abbiamo visto la parola di vita. E al 5:13 dice: questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio. E quindi mi sembra tanto che ci sia un po' un'inclusione, ma che sia molto forte, ecco, che ormai la vita, quella vita che ci è stata tolta allora, adesso l'abbiamo. E loro danno questa testimonianza, mi sembrava, perché l'hanno palpata, ecco, questa parola di vita.
Ma in questi quattro versetti della prima lettera di Giovanni mi pare di una profondità impensabile da capire, cioè, e penso appunto che Giovanni, appunto, se è quello che ha posato il capo sul petto di Gesù, solo lui poteva appunto scrivere così, descrivere così questi versetti. E quando dice abbiamo toccato quello che era il principio, appunto, e c'è tutto il prologo di Giovanni, no? In principio era il Verbo, quindi qui quello che era il principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto, che abbiamo palpato, eccetera, no? E le nostre mani hanno toccato, e c'è il versetto che Gesù dice: toccatemi, guardate, toccate un fantasma, non ha osso, ossa e carne come vedete che io ho, cioè, quindi mi sembra che voglia sottolineare la concretezza del corpo di Gesù, insomma, e questa e la loro testimonianza, la testimonianza degli apostoli, di Giovanni, la loro testimonianza si basa su questa concretezza, quindi non è un'invenzione o una, sì, delle ipotesi, insomma, così. E quindi qui parla dell'incarnazione, poi parla della testimonianza e poi parla della comunione, cioè questa comunione che nasce dalla fede comune, dall'aver accolto l'annuncio e dell'essere della, appunto, coglienza dell'annuncio della fede comune, e poi questa fede comune che poi si esprime nella gioia, e che una gioia che cresce comunicandola, cioè la comunione e la fede, la comunione appunto si esprime poi con la gioia, ed è una gioia appunto che si deve trasmettere, e nel trasmettere si comunica e si intensifica, cioè si completa, cioè, no? Poi io mi sono domandata, ma Giovanni, quando lì nel versetto nel Vangelo di oggi, quando dice le bende là, insomma, posate a parte, entrò l'altro discepolo, raggiunto per primo al sepolcro, vide e credette. Cosa ha visto e cosa ha creduto? Ha creduto alle bende che erano là, posate, vide e credette. Questo è detto qui, dice l'apostolo, e poi dice: non avevano ancora compreso la scrittura.
A quel punto l'hanno compresa, almeno lui, penso che ci potrebbe, non c'è il tempo per discutere di questo. Sapete che Agostino dice una cosa che non dice solo lui veramente, ecco, ma minimizza: vide e credette, cioè credette che era vero che non c'era più Gesù, credette che era vero, quindi non intende in senso, diciamo,
nel capitolo secondo di Giovanni c'è un versetto che a me sembra che spieghi che cosa credette dopo il discorso in cui Gesù dice: in tre giorni farò risorgere questo tempio. Dice: quando fu risuscitato dai morti, i discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto.
Io penso che anche il capitolo 11, la resurrezione di Lazzaro, sia scritta dall'autore con una certa intenzionalità, perché insiste moltissimo, moltissimo, insomma, nell'equilibrio di un capitolo anche abbastanza sobrio, c'è molta sottolineatura sulle bende di Lazzaro. Si dice che Lazzaro uscì ancora bendato e coperto da un sudario, e Gesù dice: scioglietelo e lasciatelo andare. mentre qui si vede che le bende sono per terra, il sudario è piegato, c'è una risurrezione, cioè Gesù, Lazzaro viene risuscitato per comando del Signore, mentre qui, cioè, mi sembra strano che ci sia questo particolare delle bende. Si parla di una risurrezione, ci sarà qualcosa ben più importante da raccontare di Lazzaro, per esempio. Mentre questa sottolineatura che Lazzaro esce per comando ed esce ancora legato, col sudario sul volto, mentre qui entrano la pietra rotolata e le bende sono per terra, mi sembra che ci sia un'intenzionalità di chi ha scritto di mettere i due testi in parallelo. Là si diceva spostate la pietra, ci sono tutti questi particolari ripetuti con le loro differenze.
Volevo dire che mi piace questo accomunare Maria di Magdala e Giovanni, cioè io li abbino così più che Pietro e Giovanni, Maria di Magdala e Giovanni, cioè la ex peccatrice e l'apostolo più puro, tutti e due accomunati nel riconoscere Gesù risorto. Cioè voglio dire che Gesù ama, c'è speranza per tutti, insomma, da un estremo all'altro.
Anzi, la Maddalena era, nel racconto giovanneo, è la prima che vede Gesù risorto, mentre probabilmente il racconto che abbiamo invece ascoltato, che precede, penso vuole mostrare come il discepolo amato ha creduto prima di vederlo. Quella beatitudine, beati chi ha creduto senza aver visto. La fede in Gesù risorto è nato in Giovanni prima di incontrare Gesù risorto. Questo mi sembra che voglia dire il testo, ed è nato dall'accostamento fra un particolare di ciò che c'era nel sepolcro che lui non aveva ancora visto, perché il testo dice che si chinò, vide i teli, adesso traducono i teli, ma non entrò, e quando entrò vide anche il sudario, il quale era ripiegato a parte. Lì hanno fatto studi, eccetera, forse anche molta fantasia, però sembra che questo particolare gli abbia ricordato in qualche modo le scritture, perché la fede nella risurrezione qui, prima di vedere Gesù, nasce dall'accostamento, penso, fra questo segno e le scritture. Infatti subito dopo dice non avevano ancora capito, che secondo me vuol dire fino a quel punto, fino a quel momento. In quel momento lui ha capito le scritture, cioè che le scritture dicevano che il Messia doveva risuscitare dai morti, perciò doveva morire e poi doveva risorgere. E quindi probabilmente indica questo credette, è un credette che indica credette che Gesù era risorto, ecco, cioè comprese. E forse il testo vuole spiegare come lui è arrivato a questa luce, a questa fede, prima ancora di incontrare Gesù. Però la Maddalena è poi la prima che lo incontra. E siamo andati a finire sul Vangelo, rispetto alla prima lettura. Vabbè, diciamo, la prima lettura, tutti colgono questo accento nella prima lettera. Gli accenti di questi primi versetti sono poi, si possono comprendere nel modo più concreto e più circostanziato da tutta la lettera, perché già in questi versetti le cose che dice non sono piane, non sono anche tra virgolette polemiche, cioè non in forma polemica qui, in forma alta, ispirata, ma hanno un'intenzionalità molto importante. E uno degli accenti principali qui sicuramente è il Gesù storico. È il fatto che la testimonianza del discepolo qui che scrive, ecco, che il testimone di una realtà storica, ciò che abbiamo visto, abbiamo toccato, abbiamo veduto, Ecco, e si vedrà nella lettera che questo è un punto molto importante, cioè come la testimonianza, anche come l'esperienza dello spirito e come la profondità, ecco, deve essere sempre legata all'esperienza storica degli apostoli. Questo è uno dei punti, qui ciò che abbiamo visto, toccato, udito, è molto bello, molto commovente, ma è anche la tesi della lettera, di rimanere a ciò che indica alla comunità che devono rimanere legati al modo, alla testimonianza del discepolo. Perché? Perché il discepolo è un testimone oculare e chi è in comunione col discepolo è in comunione col Gesù vero, quello storico, che è poi il verbo della vita, ma è il Gesù vero, e chi è in comunione con Gesù è in comunione col Padre. La nostra comunione è con il Padre e il Figlio suo.